Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Don Chisciotte ad Algeri, di Vasini Laregi. Legge Michele Di Giacomo, Compagnia Permanente, ERT.
Con questo primo appuntamento iniziamo da un romanzo algerino, Don Chisciotte ad Algeri, di Vasini Laregi. Il romanzo è ambientato ad Algeri nel 1995, nel pieno degli anni del terrorismo algerino. Ha come protagonista un discendente di Cervantes, che torna ad Algeri per riscoprire la vita del suo antenato. Cervantes, infatti, prima di scrivere il Don Chisciotte, è stato per 5 anni prigioniero ad Algeri, catturato dai corsari turchi. Qui, il nostro moderno Cervantes incontra Sissen, un addetto alle relazioni ispano-algerine del Ministero della Cultura, che diventerà poi sua guida e suo compagno di avventura. Lui gli presenterà la nonna Hanna. La nonna rappresenta la memoria e il legame tra due culture che fioriscono nella città, quella ispanica e quella islamica. Ecco ora un estratto da Don Chisciotte ad Algeri, di Vasini Laregi.
Come le anziane del villaggio che raccontano la storia della vicina, arricchendola di particolari inediti, aveva battuto una mano sull'altra.
Questa è buona, ma che stupidaggini! Ci sono dei dubbi sul diritto dei turchi a difendere l'Islam e la patria? Quel tipo, che cosa era venuto a fare nel nostro paese? Quelli che tu chiami pirati erano soldati impegnati in una guerra di corsa. Non hanno fatto altro che difendere la nostra terra. È stato grazie a loro se oggi abbiamo uno Stato che si rispetta.
Ma come risolvere la questione, signore? Chiedo scusa, ma il problema è reale e il tempo stringe.
Oh, voi intellettuali, date valore alle cose più banali. Va bene, darò l'ordine di fare una veloce ripulitura, chiederò all'amministrazione provinciale. Tu pensa al resto. Sissen, mi affido alla tua abilità. Penserò io a questo personaggio così strano e complicato.
Non aspettavo altro. Spedito l'ospite alla sua residenza, il signor Wahib era tornato alle proprie risate volgari, che non facevano ridere nessuno, tranne il suo consigliere scemo che si sforzava di tenere il passo. Dopo una giornata eccezionalmente difficile e di lavoro massacrante, in collaborazione con la provincia e con il comune, il luogo cervantino aveva acquistato un aspetto totalmente diverso. Avevo provato un piacere immenso a sistemare personalmente sul piedistallo di marmo il busto di Cervantes preso in prestito dopo lunghe discussioni e forti pressioni da Nura, la direttrice del Museo delle Belle Arti. La gran parte della discarica era rimasta nascosta dietro i pini e i piccoli cipressi. Erano più di 10 anni che alcune associazioni lottavano affinché questi luoghi venissero considerati monumento nazionale, senza riuscirci. Ed ecco, in un solo giorno, con un po' di ipocrisia, riuscimmo a fare ciò che pareva impossibile. Sembra che il nostro paese sia straordinario in tutto, va avanti solo sotto pressione. La visita dell'ospite spagnolo al monumento era iniziata alle 3 del pomeriggio. Fu un successo. Proprio come aveva voluto il ministro, il signor Wahib, il quale, estratto un foglio di carta dalla tasca, aveva cominciato a parlare.
«In nome di Dio, demente misericordioso», ripeteva a ogni piesso spinto a proposito e sproposito. «In quest'epoca così carica di odio e rancore, solo la cultura può avvicinare i popoli. Cervantes ha avuto un ruolo importante al servizio dell'umanità. Noi dobbiamo proseguire sulla via da lui tracciata. È vero, era spagnolo, ma in qualche modo era anche algerino». Noi lo rivendichiamo, rivendichiamo la nostra parte. Cervantes appartiene all'umanità intera. In un momento doloroso, in tempi incerti, particolari circostanze storiche avevano condotto Cervantes in questa antica terra. Oggi, in altre circostanze storiche, noi rendiamo omaggio a Cervantes, così come lui ha reso omaggio alla nostra città nel suo stupefacente Don Chisciotte, che ha avuto il merito di dare nuova vita alla scrittura. Credo che la città di Algeri abbia profondamente influenzato il nostro ospite. Cervantes... Non
riuscivo a credere alle mie parole.
Era mai possibile che a parlare fosse il signor Wahib?
Mi sembrava di avere le solite allucinazioni, quelle che mi vengono nei momenti di solitudine e di eccessi. Decisi di conservare la copia del discorso nel mio archivio personale. L'ospite era così contento che aveva proposto al signor Wahib di istituire un centro internazionale di studi cervantini che avrebbe contribuito ad avvicinare le due coste del Mediterraneo. A tale proposito, alla fine della visita, era stato firmato un protocollo d'intesa tra i due paesi. Un accordo che non avrebbe visto la luce, perché da lì a poco la cartella di Cervantes sarebbe sparita dal ministero. Non è stato più possibile, infatti, rintracciarla in nessun ufficio, in nessun dipartimento. L'immagine che più di tutte mi si impresse in mente e che ho ancora negli occhi è quella del volto di Nura, sfigurato dalla rabbia, quando venne a sapere del furto del busto di Cervantes. Finita la cerimonia e andati via i burocrati, Nura era salita sulla collina, ma aveva trovato solo cumuli di rifiuti. I camion erano già tornati a scaricare come al solito, con l'autorizzazione della provincia e del comune. Quando piombò da me in ufficio, il suo viso era cinereo. Le braccia sporche per aver affannosamente scavato nei cumuli di rifiuti alla ricerca della statua. Mi rimproverò aspramente. Mi accusò di non aver preso sufficienti precauzioni e di aver lasciato il busto in mani incompetenti. Non ebbi nemmeno il coraggio di guardarla in faccia. Ero in effetti responsabile di quella perdita. Al ministero non aspettavano altro per liberarsi di lei. In seguito alla sua protesta fu nominato un nuovo direttore. Se non fosse stato per la stampa, sarebbe stata licenziata e punita in quello stesso giorno. Era stata lei a far rivivere il Museo delle Belle Arti. Potevo raccontare una storia simile a Don Chisciotte. Decisi di non dirgli niente in quel momento. Sono certo che se avesse ascoltato una tale ignominia non sarebbe rimasto un minuto di più in Algeria. Don Chisciotte, una volta a casa, stanco morto come era, dovette subire la compagnia di Anna invece di riposarsi in vista delle fatiche che lo attendevano il giorno dopo sulle colline di Algeri. Avevo programmato di cominciare la giornata con una visita alla discarica di Wadi al-Sammar. In realtà è più di un semplice immondezzaio che accoglie ogni giorno i rifiuti della capitale, e di finirla sulle alture vicino alla grotta di Cervantes. Preferisco fare così. Cominciare con le mura dell'antica Icosium. Potrebbe essere un modo per comprendere lo spirito della città.
Le mura di Icosium?
Perché no? Comunque passeremo tutta la giornata in città, visiteremo l'ammiragliato, il punto dove Cervantes in ceppi, stremato dalla fatica e dopo la battaglia contro i corsari, mise piede sul suolo algerino. Possiamo poi andare alla Casba, al palazzo dei Dai e infine alla grotta di Cervantes.
Algeri lo aveva affascinato. Le dedicò un taccuino che lui stesso aveva fabbricato, come usavano fare i prigionieri catturati in mare a quei tempi. Anche il suo Don Chisciotte non era sfuggito al fascino di questa città.
Beh, la prigionia deve essere stata per lui un'esperienza terribile, ma era usuale durante la guerra di corsa e del tutto normale in un'epoca di guerre di religione e di lotte per il controllo dei mari.
Sì. Io vorrei poter percepire quel profondo senso di solitudine che lo tormentava. Capire come ha potuto sopportare le sofferenze di 5 anni di prigionia. Vorrei comprendere l'esperienza che ha fatto di lui un valoroso combattente, un avventuriero che cercava il favore del re e nel medesimo tempo uno scrittore che ha potuto descrivere così bene la tragedia del suo tempo.
L'evocazione degli affanni di Cervantes ci rese meditabondi. Restammo a lungo, in silenzio. Anna, presa dalle sue preghiere, non era ancora comparsa. Sentì sospingere la porta con delicatezza, poi vidi apparire il suo velo sottile. Anna è cieca. I suoi movimenti sono sempre uguali, sembrano un rituale che si ripete. Cercò il suo posto, si sedette accanto a noi e posò il bastone e la pietra azzurra che da quando ha perso la vista porta sempre con sé. Anna fa le abluzioni con questa pietra. Usa l'acqua solo per lavarsi normalmente. Non vuole dipendere da nessuno. Il bastone di olivina e la pietra delle abluzioni sono per lei i simboli della sua autonomia in questo e nell'altro mondo. Mormorò mentre avvicinava a sé il tavolino.
«Issen, figlio mio, sei qui?»
«Sì, nonna Anna, buonasera!»
«Come sono stretti i corridoi delle case di oggi! Sono tombe, non sono case! Ai miei tempi il mondo era spazioso, un paradiso!»
Come un animale domestico, cominciò ad annusare l'aria e prima che le presentassi il mio compagno borbottò
«Issen, figlio mio, sento un odore diverso in casa!»
«Sì, Anna, c'è un ospite spagnolo!»
«Benvenuto! Descrivimelo!»
Nella testa di Anna c'è un'immagine che vuol sempre vedere. Per accontentarla lasciai parlare la fantasia. Mi viene spontaneo. Parlavo in spagnolo, così da far partecipe Don Chisciotte, ma anche perché è una lingua che a Anna piace ascoltare.
«Spagnolo! Dimmi com'è!»
«Se potessi vederlo, Anna, non so da dove cominciare. Corporatura solida, quasi 2 metri, 100 chili di muscoli. A vederlo si direbbe un cavaliere che ha combattuto tutte le battaglie dei monti d'Andalusia e ne è uscito vittorioso. Viso aperto, occhi luminosi e dolci, sotto sopracciglia che sembrano mezze lune. Mano delicata ma forte come acciaio. Dalla testa una treccia di capelli scende e si confonde con le cordicelle dell'abito andaluso ricamato in filo d'oro e ornato di alberi del paradiso.
La guancia sinistra si fregia di un neo, mentre su quella destra, non è ancora guarita, una ferita profonda che ha riportato sicuramente durante un combattimento solitario contro i nemici della sua città.
Don Chisciotte era meravigliato dalla mia esagerazione. La descrizione che facevo della sua persona non aveva niente a che fare con lui, anzi, era l'esatto opposto. Cercava di parlare, ma io con la mano e con gli occhi gli facevo cenno di non intervenire. La sua insistenza mi costrinse a sussurrargli di non sbugiardarmi e di rivolgersi a lei chiamandola signora. Anna piace tanto essere chiamata signora, le ricorda il suo paradiso perduto. Anna, che non riusciva a mitigare la sua gioia, intervenne.
«Straordinario! Sembra mio nonno, l'andaluso errante che perse la sua amata città piena di luce. È suo il sangue che scorre nelle mie vene. Oh mio signore, santo dai due sepolcri, il mondo è troppo piccolo per contenere la sua grandezza o poter cancellare il suo ricordo».
Il nostro ospite non poteva certo comprendere quelle parole enigmatiche.
Io invece ero abituato alle tirate di Anna. Ogni volta che qualcuno veniva a trovarci, lei lo accalappiava per assillarlo con le sue lagne sul tempo che cancella la memoria degli avi. Non aspettò a lungo per fare la domanda a cui mira sempre.
«Ha un tatuaggio sul braccio sinistro?»
«Per Dio! Ma che perspicacia, Anna! È come se lo vedessi!»
«Vedo un fiore di cassia nero e una piccola chiave molto ben disegnati. Dio ci salvi! Il Signore crea di ogni cosa 40 simili. È come la chiave che mio nonno si fece tatuare sul braccio sinistro per avere sempre in mente le vecchie porte della sua biblioteca, incendiata sotto i suoi occhi mentre piangeva disperato come un bambino. Sconfitto, ma non piegato, era rimasto lì, diritto come una palma, a guardare la morte portata dal fuoco della cecità e dell'ignoranza, a raccogliere le ceneri delle epistole, delle biografie, dei saggi filosofici, della letteratura di quei viaggiatori arabi che attraversano le contrade più lontane alla ricerca del sapere.
40 simili? Le cifre per Anna non hanno nessun valore. Le avevo presentato più di 40 persone nello stesso modo. Si avvicinò a Don Chisciotte, mentre come una castellana mi ordinava di mettere la sua canzone preferita.
«Su, Issen, figlio mio, il canto rallegra il cuore!»
La voce di Mascud penetrò nel guazzabuglio del cuore di Anna, fendendo il silenzio come il forte getto d'acqua che sprizza da una fontana favolosa.
«Algeri, mia amata città, resterai sempre nel mio cuore, fino al giorno del giudizio. Da ogni dove a te ci si rivolge, ditemi, amati miei, sentite anche voi il profumo della gioia? Ecco, un'impietosa elegia di una città che va incontro alla morte con passi ogni giorno più veloci.
La mia situazione adesso è simile a quella di Mascud, che canta con gioia le pene del cuore senza timore di ferire le anime sensibili. Alcuni primi della classe, sempre geniali, chiedono che questa canzone venga censurata perché sarebbe campanilistica e costituirebbe una minaccia all'unità nazionale. Ma che razza di unità nazionale sarebbe mai questa se una canzone la può minare? Che vada al diavolo, sei così fragile.
Mascud non ha fatto altro che dedicare una canzone alla sua città. Anna era presa dalla musica. Come una foglia leggera è presa dal vento, ma poco dopo tornò a porre le sue solite domande. «Come sei arrivato qui, figlio mio?»
Per un attimo il nostro ospite rimase incerto, ma avendo capito il gioco e scoperto il punto debole di Anna, trovò subito il modo giusto per risponderle.
«Signora, è stato un viaggio rischioso, non senza pericoli. Ringrazio Dio per essere ora davanti a lei ad ascoltare i suoi affascinanti discorsi. Ci vuole molto coraggio a venire ad Algeri in queste dure circostanze. Questa meravigliosa città vale il rischio».
Anna aveva trovato l'uomo dei suoi sogni. Improvvisamente sollevò le maniche dell'abito di lana, scoprendo le bianchissime braccia.
«Dimmi, figlio mio, vedi qualche disegno sulle mie braccia?»
«Sì, signora, vedo tatuati bellissimi rami d'albero, foglie di ulivo, fiori di primavera».
Le guance di Anna, appassite dall'età, divennero rosse.
«Sì, figlio mio, la vita ci tradisce senza che ce ne rendiamo conto, e quando apriamo gli occhi troviamo che tutto è perduto. Non restano che piccole tracce di un tempo trascorso in un lampo, passato come una stella cadente. Questi tatuaggi rappresentano la mia eredità, la mia giovinezza, i miei sogni. Da giovane ero un raggio di luce sfuggente. Nessun uomo poté mai imprigionarmi. Ogni volta che qualcuno si illudeva di avermi in pugno, sfuggivo. Ero come l'acqua pura che scivola via tra dita incapaci di trattenerla. Il tatuaggio è un segreto che trova posto solo sulle braccia delle belle. Solo le signore d'alto rango ne conoscono gli enigmatici simboli. Va eseguito in determinate condizioni. Perde valore se non trova il terreno adatto. Il braccio deve essere morbido, come il burro fresco. Una brava gitana riuscì col suo tocco a materializzare la luce che avevo dentro di me. Le mie visioni. Era una donna che faceva tatuaggi per mestiere, trovandoci piacere e gioia. Ci riunivamo, noi ragazze, sul terrazzo del giardino, quasi nude, sotto il sole accecante, e ci lasciavamo sedurre dal dolore piacevole della lama. Eravamo tutte belle come le stelle del paradiso.
E poi? Come si faceva?
La storia è lunga, figlio mio. Le ragazze si strofinavano il corpo con essenze e profumi per aumentare l'eccitazione e gustare meglio la magia del momento. Si preferivano i profumi più intensi, muschio, ambra, garofano, essenza di foglie di rosa, lauro, incenso di giava. Qualcuno, preoccupato della passione delle fanciulle per il tatuaggio, proferiva minacce assurde. «Attente! Il tatuaggio è la porta per l'inferno! Per ogni puntura d'ago vi aspetta un morso di serpente il giorno del giudizio!» Ma il piacere provocato dal dolore dell'ago e della lama era più forte delle promesse del paradiso. Ai miei tempi, quelle brave nel mestiere si contavano sulle dita di una mano. Giravano per tutto il paese, frequentavano le case delle famiglie altolocate. Ponevano, sì, delle condizioni, ma riversavano poi la loro passione sul corpo delle fanciulle. Dividevano il nostro piacere, erano nostre complici. per prima cosa abbozzavano il disegno con un pennello sottile, intinto nel normale inchiostro. Poi, seguendo le linee tracciate, incidevano la pelle con un ago fino, fino a farla sanguinare. Sulla ferita passavano un pezzo di stoffa immerso in un liquido di trazult e antimonio. Era doloroso. Le ragazze si tappavano la bocca per non urlare. A volte, invece dell'inchiostro, adoperavano per il disegno acqua di carbone e segnavano la traccia con un ago di pino. La ferita veniva ricoperta col carbone e il braccio veniva fasciato. Oh, sai, figlio mio, che ogni tatuaggio ha un suo significato. Bisogna saper riconoscere i simboli. Le mani, o due rastrelli muniti di 5 denti, stanno a significare protezione. Il disco racchiuso nei palmi sollevati è il simbolo di Tanit, dea della fertilità. Il tronco di palma o il telaio indicano l'abilità a tessere. Lo scorpione protegge dal malocchio. Piccoli motivi, figure geometriche, vibrazioni, il sole, linea zigzag, sono tutti simboli che vanno letti. Il tatuaggio più importante, però, è quello nascosto tra i seni o da qualche altra parte, che solo l'innamorato, il più vicino al cuore, può vedere e toccare. Questo è tutto ciò che mi rimane di tempi meravigliosi, fuggiti velocemente come comete, lasciandosi dietro un vuoto che non è possibile colmare. Anna parlò a lungo senza badare a quanto Don Chisciotte poteva comprendere delle sue chiacchiere. Lui, pur stremato dalla fatica, con gli occhi che di tanto in tanto gli si chiudevano, cercava di ascoltarla con grande attenzione. Anna andava avanti imperterrita. «Lei è fatta così, non cambia mai». «Proprio perché conosco bene Anna», intervenni, cercando di fare breccia nell'assedio da lei posto al povero Don Chisciotte. «Anna, Anna, il nostro amico è stanco, deve riposarsi, e domani lo aspetta una giornata faticosa». Ma lui rispose prima di lei.
«No, no, lascia che la signora racconti. Parla così bene, è molto interessante».
«Ma se è così, arrangiati, io dormo».
Prima di stendermi sul sofà, feci un altro tentativo per salvarlo. Nella speranza che lui si annoiasse e si addormentasse, chiesi alla nonna:
«Anna, raccontagli del giardino della città.
Domani andiamo alla grotta di Cervantes e forse riusciamo a passare per il giardino». Mia nonna non aspettava altro per risvegliare le sue nostalgie.
«Avessi ancora la vista, ma la testa ce l'ho ancora. La memoria è viva. I ricordi sono come fiamme ardenti. Racconti, signora, racconti».
«Il giardino della città, così chiamavamo la casa andalusa del mio bisnonno. È lì che ho passato l'infanzia. Era piena di donne. Questo però accadeva prima che i montanari e la tribù dei figli di cane invadessero la città, cancellando ogni segno di vita civile. Era una casa grande, come non l'aveva nessuno. Ci si sentiva piccoli davanti ai pesanti cancelli di ferro che sembrava fossero in grado di difenderci dagli estranei. All'ingresso c'era una tettoia di tegole verdi che proteggeva dal sole cocente l'ospite in attesa del permesso di entrare. Varcata la soglia, ci si trovava in un bel giardino pieno di luce e immerso nel profumo dei fiori. Archi ricoperti di piante rampicanti proiettavano le loro fresche ombre su pavimenti in terracotta. Inoltrandosi nel giardino, si godeva della vista dell'acqua che zampillava da una fontana per raccogliersi poi in una vasca dove si rifletteva il sole e si infrangeva il fruscio delle fronde. Il cadere dell'acqua confondeva le ombre dei verdi cipressi. La casa poggiava su coppie di colonne che riunendosi formavano un portico che la circondava su tre lati. La porta al piano superiore dava accesso a una galleria coperta che si apriva su una vasta sala priva di decorazioni, ai lati della quale c'erano stanze illuminate da feritoie poste in alto sul muro di fronte all'entrata. Altre finestre si affacciavano sul giardino e sul cortile interno, dalla luce soffusa, circondato da snelle colonne di marmo, dai capitelli ornati da motivi floreali che ne svelavano lo stile andaluso, e coperte da archi che donavano al patrio un'armonia di rara bellezza. Gran parte delle stanze erano lunghe e strette. Al centro del soffitto di una di esse si innalzava una cupola ovale, con finestre che alternavano luce e ombra.
Non basta il mio racconto per colmare il baratro in cui siamo caduti dopo aver perduto il nostro paradiso. Non so cosa ne hanno fatto i figli di Cane. Loro sono capaci di qualsiasi nefandezza, di ogni atrocità.
Devo continuare? Continui. Signora, sono come un bambino affascinato dalle sue storie.
Queste non sono storie, è una cosa ben viva in me.
Andando verso la scala si trovava una porta intarsiata di rame e di piccoli vetri di vari colori, dietro la quale vi era una piccola stanza chiamata la camera del calore, il cui soffitto sembrava più alto per un effetto ottico. Un'altra piccola stanza, ben chiusa, con un'unica apertura nella parete che permetteva di entrare ai raggi del sole, si trovava in fondo alla camera del riposo, dove si andava dopo le fatiche del bagno.
In questa stanza era posta una panca di marmo, lunga quanto la parete intarsiata con decorazioni andaluse.
La camera del riposo, piuttosto ampia, tutta coperta di marmo siciliano, arredata con velluti tessuti da abili mani, di stuoie e feltre di fattura siriana, con motivi geometrici che combinavano con arte il rosso e il verde algerini, dava una piacevole sensazione di quiete.
Ah, figlio mio, tu risvegli la morte che ho nell'anima. Se non fosse per la presenza del mio piccolo Sissen, non mi sarebbe possibile sopportare il vuoto in cui vivo e che si fa ogni giorno più grande.
Le parole di Anna giungevano al mio orecchio come un fruscio lontano. Le sentivo calde, come la pioggerella che cade sugli innamorati. Mi sembrava che lei, come solita fare, confondesse i ricordi effettivamente vissuti con cose che aveva sentito sulla storia della città. Il viso di Don Chisciotte, sotto la luce fioca, pareva una solitaria nuvola perduta. Era evidente che stava facendo uno sforzo enorme per capire il lessico di Anna, un miscuglio di arabo, spagnolo e francese. Gli occhi da uccello gli si chiudevano e, benché stanco, continuava ad ascoltarla. Aveva estratto un piccolo registratore e l'aveva acceso. Le parole di Anna, melanconiche e velate di nostalgia, lo affascinavano. Si chinò verso di me e mi bisbigliò: «Domani mi devi far vedere questo posto. Dalla descrizione che ne fa la signora sembra stupendo». Avevo sentito, ma addormentato come ero, non risposi. Non ricordo se mi disse qualcos'altro o se Anna continuò a parlare, ma io piombai in un sonno profondo.